Buonasera a tutte e a tutti. Ci scusiamo innanzitutto per l'assenza di Michel Vassaschi. Dovuto raggiungere l'Italia, causa il furto subito nei giorni scorsi del suo passaporto. Appena abbiamo saputo del problema e preso atto dell'impossibilità di avere a tempi brevi un nuovo passaporto, abbiamo cercato di informare il maggior numero possibile di persone attraverso messaggi, mail o SMS. Ci scusiamo quindi con quelle persone che non siamo stati in grado di raggiungere. Speravamo anche di poter effettuare un collegamento via Skype con Michelle, ma purtroppo anche questo, l'abbiamo saputo questa sera, non è possibile. Quindi i nostri ospiti della serata sono Michele Giorgio, corrispondente del Medio Oriente per il Manifesto, Fausto Giannelli, avvocato dell'Associazione dei Giuristi Democratici, e Cinzia Nachira, docente di storia dell'Università di Lecce. Il tema, l'argomento che questa sera cercheremo di affrontare, porta il titolo Israele dal colonialismo al fascismo, punto di domanda. Il titolo quindi di questo incontro mette in risalto parole, definizioni molto importanti come appunto colonialismo e fascismo. Per capire come siamo arrivati alla situazione odierna, occorre partire dal nucleo del problema, ossia capire come, perché e cosa significa il sionismo. È d'uso ormai comune pensare che chi critica Israele critica lo Stato ebraico. E di conseguenza chi critica lo Stato ebraico è considerato antisemita. Herzl, il fondatore in effetti del movimento sionista, credeva che per risolvere il problema antisemita, che nel 1890 con il caso Dreyfus in Francia crebbe in modo straordinario, gli ebrei dovevano trovare un loro Stato. L'idea centrale quindi del sionismo è quello di Stato-nazione. Quindi la sua filosofia è quella colonialista di quel periodo storico, che non teneva conto della popolazione indigena e da cui nasce il primo slogan conosciuto da tutti come una terra senza un popolo per un popolo senza terra. Esistono poi molte prove evidenti della collaborazione sionista con l'Italia di Mussolini e la Germania di Hitler. Per il momento però io vorrei fermarmi qua e do la parola a Fausto Giannelli, che per la sua esperienza ci parlerà delle aberrazioni costituzionali giuridiche messe in atto da Israele, come per esempio l'emendamento alla legge sulla cittadinanza approvato dal governo israeliano a metà di ottobre scorso. A questo proposito, avevo letto un articolo di Gideon Levi, in un suo editoriale apparso su Haaretz il 10 di ottobre, che iniziava con queste parole. Ricordate questo giorno, è il giorno in cui Israele cambia la sua natura. Di conseguenza, il suo nome potrebbe trasformarsi in Repubblica Ebraica di Israele, proprio come la Repubblica Islamica dell'Iran. Da oggi in poi vivremo in un paese ufficialmente etnocratico, teocratico, nazionalista e razzista. Tu a questo proposito, Fausto, cosa puoi aggiungere o cosa replichi in merito a quello che Gideon Levi ha scritto?
Grazie dell'invito, dell'organizzazione di questa serata e ovviamente, che devo dire, patisce certamente la mancanza di uno degli osservatori, credo in assoluto, più lucidi per ciò che ha scritto, per ciò che ha detto, per ciò che ha fatto e testimoniato. Vasharsky è e continua ad essere una delle persone che veramente sanno analizzare ciò che succede con una lucidità impressionante e tra l'altro senza aver paura di usare le parole. Io lo dico spesso, lo dico riguardo a tanti propositi, lo ridico riguardo a Israele, noi siamo spesso intrappolati, siamo prigionieri di un cattivo uso delle parole e di un cattivo uso di una logica, non solo giuridica legislativa, ma prima linguistica, e sono tutta una serie di trappole che ci impediscono a volte di cogliere le questioni non nella loro semplicità, perché il conflitto israelo-palestinese semplice non è, però nei suoi fondamenti. E in quegli aspetti fondamentali che poi dovrebbero in realtà schiarire e diramare, dissipare molti dubbi. E Ed esempio, capace in questo stesso momento anche di usare parole forti. In un suo articolo ha usato il termine del colonialismo, questo accostamento al fascismo, titolo della serata, che potrebbe anche essere provocatorio e preoccupare più, e che in realtà parte da una constatazione fondamentale, a volte ovvia per chi si occupa di Israele, in realtà sottaciuta ai più, cioè che quello di Israele è un progetto di Stato nazionale che nasce, all'epoca ce n'erano tanti, nell'alveo dei progetti colonialisti, cioè di una colonizzazione particolare, e che comunque queste caratteristiche di colonizzazione ha mantenuto nel tempo. Ora, se arrivi ad essere oggi, io non voglio definire oggi lo Stato di Israele, non ne ho le competenze, non mi arrischio, non sono capace, però alcune osservazioni vorrei farle, siccome spesso e normalmente viene citato Israele e a giustificazione delle malefatte, che purtroppo molte effettivamente sono quelle compiute, l'operazione Piombo Fuso è una delle più, state le più drammatiche recenti, si dice sempre comunque però Israele è la democrazia, l'unica democrazia, una grande democrazia. Si parte dal fatto assodato che comunque Israele sia una democrazia, che come tante democrazie sia imperfetta, molte democrazie lo sono imperfette, anzi sarebbe il caso di allargare la discussione su cosa debba intendersi per democrazia e cosa sia il requisito minimo sufficiente per essere una democrazia, però si parte da questo presupposto e poi da lì si va avanti. E io credo che in realtà, come non dobbiamo lasciarci intrappolare da questa facile accusa dell'antisemitismo, anche perché quando si parla di Israele non è il semitismo ad essere in campo, è semmai il sionismo. Israele è uno Stato in cui il principale ministro, socio di azionista di maggioranza del governo, cioè Lieberman, non è semita, ma questo non è un problema. Noi non siamo abituati a dividere la gente per appartenenza etnica o, come si faceva una volta, razze. Ho un incontro recente che ho avuto molto interessante, rappresenta uno storico, Franco Cardini, che ha tante caratteristiche non di essere di sinistra, ha una provenienza storica di destra, tra l'altro mi ricordava, lui ha militato nell'MSI, non lo sapevo. È un dibattito comune, però ha fatto un'osservazione bellissima, geniale, disarmante, a Firenze, forse eravamo in casa, dice, beh, già che ce ne intendiamo. Noi abbiamo nel caso di Israele un paradosso, in cui un ministro che non è semita, sono Casari, un'etnia convertita, l'ebraismo ha fatto all'inizio dei suoi tempi attività di conversione. Persone convertite che non hanno mai abitato nella loro storia, nel loro progenie, un giorno in Israele, per convenienza economica decidono di trasferirsi in Israele, di emigrare in Israele, e chiedono di scacciare dallo Stato di Israele le persone strane, cioè le persone che in quei territori sono da sempre. E chi si oppone viene accusato di antisemitismo quando difende popoli semiti da una pulizia etnica richiesta da popolazioni non semite. Quindi a questo punto bisognerebbe avere il coraggio di usare le parole con i loro termini. Però vi dico, non è in ballo nulla del semitismo, perché moltissimi israeliani non sono semiti, praticamente tutti i palestinesi sì, ma questo non è così importante, perché il progetto dello Stato di Israele non è un progetto che ha a che fare col semitismo, ha a che fare col sionismo. Ed essere antisionisti si può, anzi, diceva un grande democratico israeliano, si deve essere antisionisti, nel senso in cui antisionismo, il sionismo è un progetto di colonizzazione con una buona vena di razzismo e che è difficilmente compatibile con una democrazia come noi la intendiamo. Adesso, fatta questa premessa, vorrei arrivare nel concreto su un esempio molto attuale di pochi mesi fa e che dimostra una trasformazione, ma più che una trasformazione, una venire alla luce di un aspetto dello Stato israeliano. È stato recentemente stabilito, con una legge proposta dalla ultradestra nazionalista israeliana, che per avere la cittadinanza d'ora in poi sarà necessario fare un giuramento di fedeltà a Israele, allo Stato. Israele non si definisce repubblica in questa legge, ci torneremo perché è importante, allo Stato di Israele, in quanto Stato ebraico e democratico. La versione originale della proposta di legge parlava anche sionista, è stato tolto, poi vedremo il perché. Quindi Israele si definisce ufficialmente, formalmente, come Stato ebraico e democratico. Ebraico. Allora, guardate, questa cosa, che è semplicemente scandalosa, è stata criticata da molti. Perché normalmente esistono leggi di fedeltà, molti stati lo fanno, ad esempio quella tradizionale per entrare nell'esercito prevedeva, stabilita da Ben Gurion agli origini, che si giurasse fedeltà allo Stato di Israele, alle sue leggi e alle sue autorità. Ora, un giuramento a uno Stato e alle sue istituzioni è normale, frequenti moltissimi. Qui si giura fedeltà a Israele, prima che come Stato democratico, come Stato ebraico. Israele è uno Stato ebraico. E ora dovremmo chiederci se è possibile, compatibili i due termini, se essere Stato ebraico consente di essere democratico. Democratico è lo Stato di tutti i cittadini, non tutti i cittadini di Israele sono ebraici, anzi una grossa minoranza, tra il 18 e il 20%, certamente ebraica non è e si definisce araba, arabo-palestinese, e staremo a vedere. Perché uno Stato di chi è? Chiediamoci questo prima di vedere se uno Stato cos'è. Uno Stato, si dice tradizionalmente, nella tradizione del diritto costituzionale, è dei suoi cittadini e quindi rappresenta i suoi cittadini. Israele si definisce come lo Stato non dei suoi cittadini, non dei suoi cittadini non ebraici. Israele è lo Stato degli ebrei, quelli che vivono in Israele e che sono la maggioranza degli israeliani. E degli ebrei di tutto il mondo, quindi anche dei 15 milioni di ebrei sparsi che non faranno ritorno in Israele, alcuni sì, ma che potrebbero domani fare ritorno e hanno diritto di essere accolti come parte di quello Stato. Israele è lo Stato di tutti gli ebrei, non è lo Stato dei suoi cittadini, è lo Stato dei suoi cittadini solo se e nella misura in cui sono ebraici. Quindi chi è cittadino di Israele ma non è un ebreo, certamente non vive in uno Stato democratico. Allora dovremmo chiederci, è possibile essere in uno Stato che è democratico solo verso alcuni dei suoi cittadini, verso non tutti? E già questa è la prima domanda. La teoria classica del diritto dice no, non è possibile. Uno Stato non può definirsi democratico in ragione, in funzione, in relazione solo di alcuni, forse anche alla maggioranza dei suoi cittadini. Io credo che bisognerebbe allargare il concetto. Noi oggi ci poniamo il problema di come uno Stato accoglie quelli che non sono i suoi non cittadini, ma nessuno pone in dubbio che tutti i cittadini di uno Stato appartengono e sono i proprietari in senso lato dello Stato. In Israele non è più così. In realtà non lo era neanche da prima. Non lo era neanche da prima perché tanto che il presidente della Knesset, Reuven Rivlin, ha detto: guarda, questo giuramento è inutile. Non l'ha criticato come ingiusto. È inutile perché tutte le nostre leggi fondamentali già definiscono il nostro Stato come ebraico e democratico. Non c'era bisogno di farlo. Quindi non dice che è sbagliato, dice che è superfluo. Io l'ho detto prima, è un disvelare, un venire alla luce una caratteristica fondamentale dello Stato ebraico. È dichiararla spudoratamente, nel momento in cui Israele ha una politica più spudorata in tanti campi. Cosa vuol dire questo giuramento? Questo giuramento di fedeltà trasforma automaticamente lo Stato di Israele in quello che è lo Stato ebraico di Israele, cioè la Repubblica Islamica dell'Iran. C'è uno Stato che si identifica anzitutto con una caratteristica dell'essere ebraico. Ora, definire l'ebreo è la cosa più difficile del mondo, me lo disse Michel Warshawski un giorno in Israele, lo ricordo sempre. Un ebreo, definizione a metà tra un'appartenenza etnica, religiosa, non è solo etnica perché ci si può convertire, io potrei convertirmi all'ebraismo, diventare un ebreo. È praticamente impossibile solo per gli arabi palestinesi. Quindi diceva Warshawski, non si sa cos'è un ebreo, ma certamente si sa chi non è un ebreo non potrà diventare un ebreo, un palestinese. Mentre tante persone possono, in teoria, anche se oggi le conversioni sono un po' più complicate, diventare ebrei. Quindi essere ebreo è qualcosa di misto tra una appartenenza religiosa ed etnica. Quello definisce la qualità di quello Stato. È uno Stato che appartiene a chi ha una certa qualità etnico-religiosa, non appartiene agli altri cittadini. E quindi, giustamente, tra virgolette, non si pone nei confronti di questi altri cittadini in condizioni di Stato democratico. Perché Israele ha una concezione molto singolare della democrazia, vedremo perché. Della democrazia prende due caratteristiche, che la maggioranza eletta decide anche per conto e a scapito della minoranza, questo succede in tutte le democrazie, che sono bene o male una dittatura della maggioranza, ma in Israele è diverso, e poi vedremo perché, quindi che la maggioranza governa ed esercita il potere e che il potere esecutivo trae il potere e l'investitura dalle leggi fatte al Parlamento. In realtà, se in tutti gli stati la maggioranza decide, in Israele c'è una differenza, mentre normalmente maggioranza e minoranza sono parti che possono scambiarsi. Noi abbiamo parti in una società e possiamo cambiarsi in metà maggioranza, minoranza, raccogliere consensi. In Israele le parti sono fatte a priori. È stato posto una domanda e detto, ma al presidente della Knesset stesso, ma e se domani gli arabi, che hanno più figli, diventassero maggioranza e quindi esprimessero la maggioranza alla Knesset? Voi obbedireste alle loro leggi? Lui ha detto: questo non è possibile, questo contraddirebbe l'essenza dello Stato. Loro non possono essere maggioranza, neanche se fossero i di più. Israele è in uno Stato in cui una parte è minoranza per partito preso, per principio, per dogma. Non si è minoranza solo perché si è meno come numero, perché si è meno come qualità, come diritti e come dignità. È uno Stato che stabilisce a priori le parti. E chi sarà sempre e comunque non solo minoranza, ma dotato di minori diritti. Per questo Israele non è uno Stato democratico. Uno Stato ebraico non può essere uno Stato democratico. Se l'Italia si definisse una repubblica cristiana e democratica, chi cristiano non è, si troverebbe in una casa sicuramente scomoda e non sua. Israele non è uno Stato democratico come si può intendere nei termini tradizionali della giustizia costituzionale, è altro. È qualcosa d'altro, e le tante leggi che sono in discussione, la legge di lealtà si chiamano, cioè chi è leale allo Stato merita la cittadinanza, chi si oppone allo Stato può perderla. È interessante perché in passato, nel 600, nel 700, gli ebrei che vivevano come cittadini in Europa erano spesso accusati di essere sleali, di essere cittadini sleali, e quindi venivano perseguitati. La storia a volte è curiosa e spesso si ripete anche in forma tragica, quando soprattutto non se ne sanno cogliere gli insegnamenti. Quindi c'è una legge di lealtà per le produzioni cinematografiche che non devono denigrare l'immagine di Israele, una legge di lealtà per le associazioni non profit che non devono fare certe cose, ad esempio parlare della Nakba, di certe questioni, se no perdono i finanziamenti. Una legge che revoca la cittadinanza, ad esempio è stato proposto di utilizzarla contro una deputata araba che era su una nave che voleva rompere il boicottaggio imposto in maniera illegittima a Gaza. Una legge di lealtà per i membri della Knesset e via discorrendo. Una serie di leggi assolutamente inconcepibili in uno Stato democratico, ma assolutamente coerenti con un'impostazione di uno Stato che rivendica di essere democratico solo per una parte dei suoi cittadini. Questo è un problema in realtà grossissimo. Ora, io non voglio tediarmi, cercherò di essere veloce su alcune questioni, ma in realtà questo pone una discriminante razzista nel senso proprio d'ampio. Sappiamo che le razze non esistono, ma il razzismo esiste. Esistono discriminazioni attuate con metodo razzista. Questa è una discriminazione, perché presuppone che si è parte, si aderisce a uno Stato, nel momento in cui si giura fedeltà, a una appartenenza religiosa o etnica. Delle due l'una. Nessuna delle due è incompatibile con l'essere parte e l'appartenere a uno Stato democratico. In realtà, siccome è difficilissimo, se non impossibile, definire chi sono gli ebrei, perché gli ebrei si sono creati, soprattutto Israele, in contrapposizione, si è unificato persone che venivano da parti diversissime del mondo, con lingue diverse, alcune delle quali non vengono dalla diaspora israeliana, ma vengono dal Caucaso, popoli casari, gente che non ha nulla che spartire, gente che aveva patito persecuzioni in Europa contro chi non era mai stato perseguitato, chi viveva pacificamente in Egitto e venne mandato via con finti attentati o veri attentati ai danni degli ebrei fatti dagli agenti segreti di Israele per terrorizzare quegli ebrei. Gente radunata senza un'identità, che si è creata un'identità, come spesso succede, in contrapposizione a un nemico. Quindi in realtà queste leggi non valgono a definire chi è un ebreo, ma valgono ad escludere i non ebrei dall'ambito dei diritti. Rendono impossibili ai palestinesi intanto riconoscere lo Stato ebraico di Israele, perché ci sono palestinesi arabi che hanno la cittadinanza israeliana e di quello Stato sono cittadini. Rendono impossibile vivere dentro Israele da cittadini pieni e soprattutto chiariscono la concezione israeliana della democrazia, che vi dico è molto particolare. Israele non ha una Costituzione, non è casuale, non è stato solo per l'opposizione feroce dei partiti religiosi. Israele non ha una Costituzione, perché ogni Costituzione, per principio, definisce l'uguaglianza di tutti i cittadini e i pari diritti. Questa è la prima regola di una Costituzione. Israele non ha voluto la Costituzione. Ha una serie di leggi fondamentali, ha una dichiarazione di indipendenza, non ha una Costituzione per scelta. Perché nella Costituzione avrebbe dovuto sancire l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ma tutti i cittadini di Israele non sono uguali. Solo gli ebrei hanno i pieni diritti, gli altri certamente no. E per paradosso, coloro che non sono cittadini, ma sono ebraici in qualunque zona del globo, possono andare a rivendicare quello Stato come loro. Così come le proprietà dello Stato, che non sono proprietà normalmente, il demanio della proprietà pubblica non è dello Stato, è stato ceduto a una fondazione privata, una fondazione nazionale giudea, che lo esercita, amministra il patrimonio in nome degli ebrei di tutto il mondo, nel suo statuto. Fatto singolarissimo. E questo tra l'altro incide molto nell'alienazione, nell'affitto e negli espropri, ma adesso non entriamo in questo. Per questo io credo che realmente oggi bisognerebbe chiedersi, non so se Israele, sfugo all'ultimo aggettivo di questa conferenza, ma chiedersi se dobbiamo apportarci a Israele come una democrazia. E questo tra l'altro spiega molto dell'atteggiamento di Israele sul diritto internazionale, il fatto di rivendicare di essere uno Stato unico, non soggetto al diritto internazionale. Ecco, io credo una cosa, Israele oggi non è certamente una democrazia come noi le potremmo definire, ma c'è un'altra cosa che io temo. Quando si dice, a un dibattito recentissimo si è chiesto se Israele era uno Stato canaglia, uno Stato canaglia, definizione bruttissima che io rifiuto sempre, perché non esistono stati e popoli canaglia, e chi usa queste definizioni lo fa per privare popoli della dignità e del rispetto dell'autodeterminazione e della sovranità. Però certamente Israele è uno Stato pericoloso, oggi è lo Stato che credo sia più pericoloso nel Medio Oriente. Ma per un motivo io credo che Israele sia un pericolo per la pace. Perché, come ha detto un autorevole giornalista, è la pace che è pericolosa per Israele. Israele vive in uno stato di guerra di eccezione permanente e di un progetto sionistico in espansione. Israele vive in un'eccezione che gli consente di occupare provvisoriamente i territori occupati da 67 almeno, in spregio a tutte le dichiarazioni dell'ONU e le risoluzioni che nessun paese ha avuto tante condanne come Israele, gli impongono di andarsene. Israele occupa provvisoriamente una parte di terreno da un numero di anni che è più del doppio di quanto occupava prima la porzione normale del suo terreno, per cui non si può dire qual è la porzione normale e la porzione eccezionale. Israele vive in uno stato di eccezionalità permanente, di deroga del diritto costante, vive in stato di... è un esercito in forma di Stato. L'esercito, l'apparato militare, indotto a varie parti di componenti, incide sul PIL quasi il 40%. Noi capiamo perché Israele si identifica con il suo esercito. Perché Israele è una colonna armata. I governanti sono militari e via discorrendo. Questo, oltre a far sì che sia molto facile, che siccome uno Stato si identifica con il suo esercito, è molto più facile che commetta crimini, anche di guerra contro l'umanità, ci spiega un altro aspetto di Israele. Israele è un pericolo per la pace, perché la pace è pericolosa per l'Israele che si sta fermando. Israele non potrebbe vivere una condizione di pace normale che impone il rispetto dei trattati, del diritto internazionale, delle convenzioni ONU, perché negherebbe la sua politica aggressiva e di violazione del diritto. Quindi Israele ha bisogno di vivere in quella condizione. E se la pace è pericolosa per Israele, Israele è un costante pericolo per la pace in Medio Oriente. E dico di più, come tutte le persone che ignorano le leggi, il diritto e anche la storia, finirà che Israele sarà pericolosa per se stessa. E Israele getta quotidianamente le basi, ad esempio in queste leggi di discriminazione, per essere creare il pericolo, come hanno colto molti intellettuali israeliani, molti, alcuni, i più coraggiosi, di creare un pericolo alla sua stessa sopravvivenza, come Stato che meriti di poter affermare i suoi principi, i suoi diritti in maniera democratica. E tutto questo pone una serie di problemi che io credo non potranno trovare risposta se non sostegno nella comunità internazionale verso i palestinesi, ma pone problemi che diventano della comunità internazionale. E io aggiungo, e qui chiudo, la comunità internazionale in questo caso, abbiamo detto che sono state moltissime risoluzioni dell'ONU, moltissimi richiami inascoltati, perché Israele poi ha goduto, è stato spalleggiato in maniera indegna dentro l'ONU, col diritto di veto delle Nazioni Unite e via discorrendo, l'ultimo riavviarsi delle campagne di colonizzazione, che rende evidente come non ci potrà essere trattati e pace possibile in questo modo. La comunità internazionale, che ha fatto molte dichiarazioni e che ha agito pochissimo e che deve mobilitarsi in questi casi, è la vera comunità internazionale. Un grande giurista, nonché giurista democratico, diceva che la comunità internazionale non è l'ONU, è anche l'ONU. Prima dell'ONU è la comunità delle persone che hanno a cuore un sentimento di giustizia e che credono di dover vedere rispettati negli altri i diritti che esercitano e rivendicano quotidianamente. Questa è un'affermazione di Norberto Bobbio. Io credo che la comunità internazionale oggi siano le persone che si attivano, che fanno campagne. Voglio ricordare ad esempio una campagna lanciata recentemente: boicottare, disinvestire, sanzionare comportamenti legittimi, partita anche recentemente, che tra l'altro qui in Emilia sta avendo anche i suoi sbocchi. E tutte le persone che quotidianamente sentono di doversi impegnare, perché quelli in Israele è davvero il confine. Qui cito Vashasky, visto che è assente, uso una sua citazione bellissima di cui mi sono appropriato, e non avrei saputo dirla chiaramente con queste belle parole: il confine che c'è in Israele, tra Israele e Palestina, e oggi, tra le tante disgrazie del pianeta, non è che lì si concentrino tutte, anzi, è però il confine fra l'oppressione, la dominazione odiosa e intollerabile, e i più evidenti e ingiustificati oppressi. Quella è la linea di confine, come a volte abbiamo bisogno di trovarla, come c'erano muri una volta, luoghi simbolici, il confine tra Israele e la Palestina, quel muro tracciato in maniera illegittima e dichiarato illegittimo dalla Corte dell'Aia, segna un confine, marca una cicatrice, evidenzia quello che è il punto nodale di uno dei conflitti più esplosivi, cioè il conflitto evidente tra la dominazione e l'oppressione, colonialista, postcolonialista, imperialista, adesso gli aggettivi non li metto, e una parte degli oppressi, non i più poveri, non i più disgraziati, probabilmente ci sono persone che certamente stanno peggio in questo pianeta, ma sicuramente gli oppressi che vengono oppressi in spregio e nonostante il diritto internazionale, le risoluzioni e quant'altro invochino la loro tutela. Quello è il momento in cui evidente, in cui si chiarisce che è la forza, non il diritto, che regge il destino delle rapporti tra le comunità internazionali. Quello è il luogo dove è evidente che il diritto internazionale, in questi casi, è un mero alibi da utilizzare quando serve e da dimenticarsi negli altri casi. Lì è la frontiera in cui si può riaffermare l'esistenza di un diritto internazionale, di una comunità internazionale degna di questo nome. Grazie.